Oggi, 25 settembre 2017, io e Irene Sestili mi trovo a Lampedusa con il signore attore Raffi per un'intervista per il progetto Memoria dell'Archivio Nazionale di Malta. Allora,
Sì.
signor Ettore, intanto mi dica dove e quando è nato.
Allora, sono nato il 12-11-38, Lampedusa, ho attualmente 79 anni, li faccio a novembre ora. Da
E da quante persone era composta la sua famiglia?
tre fratelli. Il più grande sono io. Del secondo ce l'abbiamo 2 anni, il terzo ce l'abbiamo di 11 anni.
E i suoi genitori che lavoro
Il mio
facevano?
pescatore.
Ok, quindi ha seguito
La mia vita al mare.
il mare.
A 15 anni già io ero buttato a mare.
Quindi subito ha
Sì,
cominciato.
perché altre prospettive allora nel 52, 53, 54 non c'erano quelle possibilità di studiare, di fare altri mestieri. Cioè, uscivi, cominciavi a capire il mare e cominciava la vita brutta di mare.
Quindi mi parli di come è cominciata questa esperienza?
Allora, la mia prima esperienza dopo il militare, che era nel 1959, imbarcandomi con una barca di Roma, che si chiamava la barca il Marcantonio, eravamo in battuta di pesca nelle zone di Capobon. Siccome noi facevamo un mestiere di pesca a strascico, però solo di giorno, di notte non si lavorava, perciò siccome lì a Capobono ci sono un passaggio di nave a 7 miglia dalla costa, allora per liberarci dal passaggio ci mettevamo dentro i 7 miglia, però senza lavorare, senza fare nessuna cosa, si mangiava, si puliva la barca e domani mattina si andava a lavorare. Verso l'una di notte, che alla mattina era Pasqua, me lo ricordo, è attraccato la motovedetta di Tunisina, ci ha chiuso tutti dentro le cabine, a me che ero io motorista, mi ha obbligato con la pistola nella tempia a mettere in moto il motore, abbiamo messo il motore, loro si sono prese la barca e ci hanno portato a Tunisi alla goletta. La goletta la conosce, sì? La goletta è un porto della Tunisia, dove loro si sono prese la barca, sono impadroniti di tutto. Per poter arrivare alla goletta abbiamo fatto 7 ore di navigazione. Quando siamo arrivati lì, a noi ci hanno imballato, ci hanno imbarcato tutti dentro un cellulare. Eravamo due, quattro, sei persone. Ci hanno portato nella polizia, però senza dare nessuna comunicazione allo Stato italiano. Per caso, dopo una quindicina di giorni che noi andavamo dentro la polizia a dormire per terra, mangiare un po' male, non eravamo tenuti bene. Per caso uno del consolato italiano a Tunisi, andando in giro una domenica nel porto della Goletta, ha visto questa barca di nome italiano, targata Roma. E ha fatto delle indagini, nell'indagine è venuto a trovarci che noi eravamo nella polizia. Siccome il consolato italiano, io questo lo so dopo, siccome nella polizia il consolato italiano non può entrare, non può operare, non può dire niente, allora noi da lì ci hanno portato al penitenziario civile di Tunisi, dove siamo stati schedati, timbrati, spogliati, sbarbati, scapellati e messi dentro le celle. Allora lì all'indomani il consolato italiano si è presentato, però purtroppo abbiamo fatto 10 giorni di penitenziari, 10 giorni, ma non è finita qua, perché quando eravamo nei 10 giorni che eravamo nel carcere ci portavano in tribunale. Il tribunale diceva l'articolo, che io me lo ricordo, lo parlavo in italiano, l'articolo 31 del codice della navigazione dice che l'equipaggio è complice al capitano se il capitano va in una zona proibita. Ma non è vero, perché il capitano fa quello che vuole, non è che il marinaio si permette di dire io io non pesco qua perché siamo in zona, ma, sì, ma prima di ogni cosa noi non eravamo nelle acque tunisine, ma eravamo nelle acque internazionali, cioè non rubavamo, non facevamo niente,
non c'era
pescavamo.
Motivazione.
Eravamo fermi, inermi, non facevamo niente. E ci accusavano, la condanna era che avevamo danneggiato delle nasse. Sai cosa sono le nasse? Sono degli attrezzi che i pescatori calano nel fondo di canne, dove il pesce entra e non esce più. Ma noi non sconoscevamo queste cose qua. E allora l'articolo 31 diceva che noi eravamo condannati al risarcimento, prima al confisco della barca e al risarcimento di 30.000 franchi ognuno per ogni membro dell'equipaggio, portandoci al tribunale a fare le dichiarazioni in catene. Ogni catena tre marinai, due messi così per esempio,
okay,
e uno di dietro con la, perciò due, tre, una catena. E andavamo a fare le dichiarazioni al tribunale. Le abbiamo fatte tre sedute. Dopo tre sedute è nato questo confisco, la denuncia, il pagamento di 30.000 franchi che poi non abbiamo pagato. E siamo rimasti a Tunis 72 giorni. Abbiamo fatto una quindicina di giorni mangiando nella mensa che metteva a disposizione l'Italia. E ci ha portato, siccome non c'era dove dormire, non c'erano posti, il consolato ci portava a dormire in hotel. L'hotel, ancora me lo ricordo il nome, si chiamava Hotel Cirte, Rue de Russia, via Russia, si chiamava Hotel Cirta. Alle 21 anni avevo io, non ero un vecchio, e ancora me lo ricordo come fosse ora, Hotel Cirta. In via del Russia, chissà se ancora esiste. Dopo di quella avventura ci hanno rimpatriato con una nave. Ci hanno portato a Palermo, abbiamo fatto delle dichiarazioni, giornalisti, questo e quello, e a casa ci sono arrivato per via della questura. La questura si interessava a farci il biglietto, dare da mangiare, e sono arrivato a casa. Da lì è cominciata la mia vita da marinaio, di tanti sacrifici.
E ha viaggiato molto?
E poi quell'anno, che era la mattina di Pasqua, ci hanno preso, del 1960, 61, aprile 61, che la mattina veniva Pasqua. E da lì nata la mia vita, e poi ho fatto i pescherecci, dopo dei pescherecci, facendo le pesche delle spugne, facendo la pesca a strascico. Siccome a Lampedusa operava due ditte di pescherecci di Bari, che ognuno di loro avevano 13 barche a armatore, ogni armatore aveva 13 pescherecci. E allora mi hanno dato la possibilità di lavorare in quelle barche lì. Siccome facevo il motorista prendeva qualcosina in più del marinaio come guadagni, e allora si andava a Siracusa, e lì è nata Malta, perché andando a Siracusa la strada è obbligata a passare da Malta,
okay,
è obbligata, perché tu da qua parti a 55-56 gradi. Malta si è 56-57 da Lampedusa, ci si passava a 2 miglia, 3 miglia di distanza. Siccome Malta allora era in mano agli inglesi, e parlo io 63-64, c'erano gli inglesi, nel porto di Malta c'era sempre distanza una portaerea, delle navi, Malta pullulavano di militari, però se, non, era tranquillo, sereno. E allora che cosa succedeva? Lampedusa non è come oggi, il mangiare non era come oggi, le supermercati non c'erano, perciò la spesa, andando a Siracusa, la portavamo noi per la casa, la pasta, l'olio, le conserve, le patate, tutto quello che serviva per una donna per cucinare, per dare davanti alla famiglia. Oltre che si pagava di meno, se si trovava qui era raro e poi costava molto di più. E là si faceva la spesa. Però non eravamo contenti. Allora, siccome avevamo malta nel nostro passaggio, o era se era di cattivo tempo, allora si andava per forza maggiore, si andava a Malta. Entrando a Malta si andava alla Valletta. Alla Valletta si andava ad attraccare, dove una volta sulla destra entrando c'era una manufatteria di tabacchi, dove facevano le sigarette, non so se adesso c'è più, e il mercato del pesce. E entrando sulla destra nella Valletta, dopo che lascia la punta del molo, sulla destra, entrando verso il canale, c'era la fabbrica delle sigarette più il mercato del pesce. Noi andavamo ancora più dentro, dove c'erano i pontili di legno, non so se adesso ci sono più. Di lì eravamo alla Valletta. Allora di lì cosa facevamo? A Malta c'era prosperità. Quando Lampedusa era in crisi non c'era niente, qua a Malta c'era la vita, c'erano gli inglesi. Cosa ci interessava di più? Comprare lo zucchero, il caffè, le sigarette, il tabacco, perché allora si vendeva il tabacco sfuso. Se tu vedevi i negozi di Malta, le botteghe, io ce l'ho davanti agli occhi, fuori al negozio c'erano delle tinozze di legno piene di tabacco, di tre qualità, quattro qualità. C'era il biondo, c'era il più scuro, c'era quello che era già profumato. Malta, adesso non ci sono più quelle cose, certo, ma io le ho viste, 64, 65. E allora si comprava zucchero, caffè, le saponette erano quelle famose, che noi qua, erano quelle disinfettanti più o meno, sai, per la pelle, erano profumate, belle, mi ricordo, erano quadrate, con la carta messa, e si comprava quello. Poi le gomme da masticare che si trovavano, i souvenir erano o portagioie, un portagioielli, oppure allora c'erano gli orologi a pendolo, non lo so se li facevano in Cina, non lo facevano, però a Malta si trovavano e si pagavano poco. Infatti io ancora ce l'ho, un orologio di questo a pendolo, non mi funziona ma ce l'ho ancora. E si faceva quella spola, allora si portava la spesa da Siracusa. Più la spesa faceva a Malta, con poco, spendeva pochi soldi e riempiva la casa, perché lo zucchero era necessario per i bambini, il caffè e ci voleva anche, a volte si pure anche il latte condensato.
Sempre latte da Malta questo?
Sempre da Malta. A Malta ti dava tutto, c'era qualcuno addirittura che comprava delle capre. Qualcuno si portava la capra, i conigli, per esempio, il pollame era... Allora, quando c'erano gli inglesi, Malta era sveglia. Tu andavi a terra, trovavi di tutto, non mancava niente. Noi frequentavamo la strada reale, adesso non lo so c'è più, perché quando tu facevi la strada reale, sulla destra, in fondo c'era il palazzo reale.
Sì.
Adesso non lo so se ci sarà più. E poi c'era una stradina a sinistra che noi chiamavamo alla strada stretta,
sì,
il nostro dialetto, che lì c'erano tutti i night e lì facevano i soldi maltesi con gli inglesi, che gli inglesi li spogliavano, perché i maltesi non è che sono, anche loro sono persone che avevano bisogno di guadagnare, perciò gli inglesi i soldi ce l'avevano e noi in mezzo a loro ci si intrufolava lì dentro, perciò conosco strada stretta tramite gli inglesi. Okay. La Malta era prospera quando parlo io, non mancava niente. Poi delle persone mondiali, bellissime, ospitali. Io non ho avuto mai, ho fatto tanto Malta, non ho avuto mai una discussione, che cosa fai qua, che dove vai, dove non vai, mai. E poi a Malta sono ritornato verso gli anni 75-76 con una motonavetta. La motonave, io facevo il direttore di macchina, ora eravamo più più moderne, più giovani, non c'era bisogno del caffè, dello zucchero, però a Malta si andava a scaricare della pietra così, piccolina, che i maltesi allora facevano i mattoni, i pavimenti, okay, quelli di mosaico, sa? Mm-hmm. La ghiaia ce la portavamo noi da Trapani, ce la portavamo a Malta. Siccome quando parlo io ancora non c'erano le attrezzature che ci sono oggi con le gru, con i silos, si scaricava tutto a mano con le ceste sulle spalle, con la pala dentro la stiva della nave, capirai, 600 tonnellate di roba si impiegava 15-20 giorni lavorativi. Perciò noi facevamo i signori a Malta, si andava tutte le sere a fuori, si andava al bar.
Quindi ci avevate una bella vita sociale.
Perciò,
a Malta.
Bella.
Una bella vivevate,
io
proprio.
Ho belli ricordi di Malta, bellissime, bellissime, perché mai nessuno mi ha detto cosa fai, cosa non fai. Quello che io ho voluto l'ho trovato, poi c'era ospitalità da parte delle ragazze, era bellissimo, quando andavo in bar facevo amicizia con facilità, era facile fare
amicizia. C'era differenza tra le donne maltesi e lampedusane?
Lampedusa, maltese, si mettevano meglio le ragazze, gli inglesi sono persone un po'... non sono socievoli come se eravamo noi, capisci? Perciò loro si trovavano bene con noi, con gli italiani di passaggio, perché Malta non è che riceveva solo gli inglesi, ma Malta c'è un porto mondiale dove venivano tutte le barche del mondo, da traffico, da passeggeri, perciò non è che i maltesi vivevano solo con gli inglesi dal porto, vivevano anche con la gente di passaggio. La gente di passaggio lasciava i soldi pure a Malta, non è che o comprava o si divertiva. O... E poi a Malta sono tornato dopo il 77, ma per combinazione. E lo sai la combinazione come è nata? Che qui a Lampedusa io ero amico con un turista di Milano e aveva la casa. Un momento ha deciso di farsi una barchetta, ma la barchetta l'ha fatta a Ravenna, Nord Italia, Lago di Comacchio. Per poterla portare qua ha girato tutta l'Italia, o non ci conveniva, doveva spendere tanti soldi, oppure doveva portarla con calma e ci volevano tanti soldi. Mi telefona a me a casa e mi dice: Ettore, sa, dice, ho una barca nuova, devo portarla a Lampedusa, però ho avuto problemi, non si può trasportare, non ci vogliono tanti soldi. Che dice, te la segui? Io non è che sono bravo di fare il capitano, sono bravo di macchina, ma però essendo io un mestiere, il mare che l'ho vissuto, l'ho visto il mare, l'ho vissuto, ho campato con il mare e non c'è bisogno che mi vengano a imparare niente. Io ti botto senza fare pensarci un minuto, gli ho detto: mandami il biglietto dell'aereo che sto arrivando a Milano. Questo qua mi fa il biglietto e vado a Milano, ospito a casa sua 3 giorni, dopo 3 giorni si parte e si va a Ravenna. Mi deve credere, quando io ho visto, perché io la barca non lo conoscevo, però quando andiamo siamo andati in banchina al molo e ho visto la barca e mi sono emozionato un po', dico: io con questa devo fare 1000 miglia, perché Lago di Comacchio, Lampedusa, ci sono oltre 1000 miglia, ci sono esattezza 1070 miglia, ma siccome la parola è parola, non è una parola da marinaio, ma parola da persona, e allora mi sono preso l'impegno, mi ho fatto la croce, dico: questa barca la porto a Lampedusa. Ma è una barca piccola, ti credi che per quello mi sono scoraggiato, capisci? Girando il mondo imbarcato, girando le petroliere, girando tutto, ho visto tutto il mare che della vita, quando ho visto quella barca, quasi quasi che me ne volevo tornare indietro. Ma l'impegno era impegno, mi sono deciso, prendo questa barca e la porto qua, 1070 miglia. Siccome l'ultimo scalo che abbiamo fatto per gasolio è stato Siracusa, perché questa barca non aveva non più di 8 ore di autonomia da un porto all'altro, Io facendomi tutti i conti, sapendo quante miglia ci sono da un punto all'altro, mi facevo i conti più o meno quando, con la raffica dovevo stare attento, perché sai, è vergognoso fermarti mare mare e chiamare aiuto. E allora da Siracusa siamo andati a Malta. Prima di arrivare a Malta, un po' di vento tramontana, fresco, c'era un po' di vento, siamo entrati in prima per far gasolio. Certo. E poi era cattivo tempo e siamo andati a Slema. Slema è quel porticciolo che c'è sulla destra della Valletta. C'è un bel canale, barche di lusso, adesso la meraviglia delle meraviglie. Io avevo più di 10 anni che mancavo da Malta, sa la curiosità di andare a vedere. Come siamo entrati, è venuto la capitaneria, ci ha chiesto i documenti, carta d'identità, tutto questo a posto. E allora il comandante ci ha detto, dice, non partite perché dice c'è ancora temporale, dice, ma ve lo dico io quando dovete partire, ma non ho bisogno di lui. Insomma, siamo rimasti 3 giorni a Malta, io in 3 giorni sono andato a vedere i posti che io conoscevo, perciò da Slema andare alla Valletta e si fa presto, c'è una curva, gira, entri lì. E sono andato e guardavo tutti i posti che io avevo lasciato 15 anni prima. Erano uguali, non avevano cambiato niente, la strada stretta era quella, i bar erano quelli, mancava la strada stretta che non c'erano più i night, però il resto era uguale. Siamo rimasti 3 giorni lì, dopo 3 giorni siamo partiti, siamo da Lampedusa, ho portato la barca qua. Perciò ho avuto tanti problemi nella mia vita navigando. Poi di lì sono andato con la Texaco, che era il 1977. Nella Texaco, la prima nave, ho fatto il Virginia, che era in porto a New York. Partendo da Lampedusa, allora c'era un volo solo a Lampedusa. Ho fatto Lampedusa-Palermo, Palermo-Napoli, Napoli-Genova, Genova-Francoforte, Francoforte-Londra, Londra-Chicago. Da Chicago siamo andati a New York con la macchina, col tassi. Questa è la prima nave. La seconda nave invece sono andato a prenderla nel Golfo del Messico.
C'è.
Abbiamo...
Vi lascio...
Sì, sì, il Golfo del Messico, e nel porto Porto Nechel, Port Arthur, è quasi tra Panama e Corpus Christi, è un posto del centro Messico proprio, centro Messico. Il canale di Panama l'ho fatto 2 volte. Sai come è fatto il canale di Panama? Allora, il canale di Panama entra dall'Atlantico ed entra e c'è un dislivello tra l'Atlantico e tu dove deve arrivare al Pacifico di 26 metri. Questi 26 metri venivano accorciati tramite le chiuse. Allora, tu entravi con la nave dentro nell'oceano Atlantico, entravi in una chiusa, ma quando si salivano 2 barche alla volta, 2 navi alla volta, una qua e una là, tutta coppia, mentre quando si scendeva, allora si saliva con queste 2 navi e si fanno 3 chiuse, la prima, la seconda e la terza. Quando arrivi nella terza, l'oceano Atlantico, e tu sei venuto, lo guardi così, sono 26 metri, non è che sono pochi, è un grattacielo al momento, è una casa a 4 piani. E allora quando arrivi sopra, non è che tu te ne vai e te ne vai dall'altro lato, te ne vai in una sala d'aspetto, cioè in un grande spazio di mare dove li trovavi le navi da guerra, trovavi i passeggeri, trovavi le navi da carico, trovavi di tutto, perché quelle che dovevano scendere dovevano aspettare l'ordine, quelle che dovevano scendere dall'altro lato passavano una barca alla volta, una nave alla volta, perché il canale è stretto, c'era, impediva la montagna, c'era montagna di alberi di qua, montagna di qua, tu passavi in mezzo con la nave, lasciavi poco spazio. Però quando arrivavi nel Pacifico, che doveva scendere, non scendevi 3 chiuse, ma ne scendevi una sola, perché il Pacifico è più alto dell'Atlantico. Non so se lo sai perché studi. Adesso il Pacifico, l'Oceano Pacifico, è più alto dell'Oceano Atlantico. Come infatti dall'Atlantico ce ne volevano 3 per salire, dal Pacifico una sola. E dal Pacifico si andava una ventina di ore di navigazione a caricare del greggio con la petroliera, non nella costa del porto, ma dei pontili che loro mettevano, sa dove si estrae il petrolio, che sono 10-12 chilometri dalla costa.
Sì,
allora là c'erano i pontili, si attraccava, caricava le manichette e riempiva l'acqua e poi lo ritornava un'altra volta a posto e riscendeva un'altra volta all'Atlantico e si andava a portare il greggio. Noi andavamo a Boston, perciò dal Golfo del Messico ad arrivare a Boston ci volevano 15 giorni di navigazione, 15-18 giorni di navigazione, era tanta la strada. E lì c'erano le raffinerie della Texaco. Uh-huh. Poi il Mississippi l'ho fatto una decina di volte. Il Mississippi è un grande fiume, lo sai, no? Centro America, sbocca nell'Atlantico, quando arriva nell'Atlantico c'è New Orleans. New Orleans è proprio all'imbocco del Mississippi, in questi canali qua. E noi facevamo il canale del Mississippi, 20 ore di navigazione. Vedi quanto ci internavamo dentro il canale per 20 ore. Praticamente noi entravamo da New Orleans e si arrivava a Baton Rouge, che è una città che ha i confini già col Canada. Dentro il Mississippi è grandissimo. E allora il Mississippi è fatto dall'entrata a Baton Rouge, potevano entrare navi fino a 70.000 tonnellate. 70.000 sono tanti. Da Baton Rouge ancora continua verso il Canada le navi più piccole, e se tu vedevi il Mississippi sembra un'autostrada. Dici perché? Perché mentre tu passi con queste grandi petroliere, ai fianchi ci sono delle barche, delle navi piccole, delle chiatte, parola giusta è chiatte, che sono spinte da un motore che le spinge. Ma sono chiatte lunghe di almeno 100 metri e lì c'è di tutto, dal ferramento al cemento, alla calce, alle pietre, c'è tutto questo vai vai di questo commercio per rifornire le città che sono ai lati, sia a destra che a sinistra. Ma se si vede, una cosa mondiale, una cosa
bellissima,
è rimasta nel segno qui.